ai suoi seguiti. La presidenza è a rotazione, dura un anno, il 31 dicembre passerà al Canada in ordine alfabetico. Nel momento in cui fu istituita la struttura di missione si utilizzò questa formula, innovando un po' sulla prassi che tradizionalmente lasciava al Ministero degli Esteri l'organizzazione di questo tipo di riunioni. Si innovò con la creazione della struttura di missione, in base al fatto che la nuova legge della Presidenza del Consiglio consente l'attivazione immediata, direi, di una struttura con poteri quasi da commissario di governo, e quindi consentono al titolare della struttura di missione di disporre di una contabilità speciale e quindi di agire molto rapidamente in termini economici. Spero che questo poi trovi naturalmente il conforto del resoconto della Corte dei Conti, del vaglio della Corte dei Conti nel momento in cui rendiconteremo, ma questo ha certamente consentito alla struttura di dare risposte immediate a tutte le esigenze che si sono presentate e anche ad adattare le decisioni mano a mano che queste dovevano essere cambiate, perché così suggeriva il procedere degli eventi. Sottolineo anche questo particolare perché, ad esempio, la riunione dei ministri degli esteri, che era stata originariamente prevista a Portofino all'antivigilia del vertice, venne poi decisa di trasferire a Roma per ragioni di opportunità e per le complicazioni logistiche che questo avrebbe comportato. E anche in questo il fatto di disporre di una struttura agile anche sul piano amministrativo consentiva di rispondere a queste esigenze. La struttura di missione è composta, oltre che da me, da una serie di funzionari designati dalle amministrazioni interessate. E in particolare ricordo che è stato sempre presente nella struttura di missione un responsabile del Ministero dell'Interno, il prefetto Aldo Gianni, fino al 30 giugno, poi con il raggiungimento del limite d'età del prefetto Gianni, il prefetto Andreassi, che lo ha sostituito. La struttura di missione agiva un po' come un consiglio d'amministrazione, nel senso che ci si riuniva periodicamente, ci si informava sulle cose che venivano maturando e poi ciascuno dei componenti della struttura di missione riferiva al proprio ministero per la parte di propria competenza. All'inizio alla struttura di missione venne raccomandato di aggiungere una persona di cui voi avete sentito probabilmente parlare, l'architetto Margherita Paolini, che è ben conosciuta nel mondo delle ONG, avendo fatto parecchi programmi di cooperazione, missioni in Bosnia, missioni umanitarie, anche con il Ministero degli Esteri. Era parso utile nella struttura di missione avere una persona che non fosse organicamente in una struttura ministeriale, ma che potesse svolgere una funzione di informazione, di consulenza, per sapere che si muovesse, che poteva essere anche conosciuta e non osteggiata dai gruppi che si opponevano all'organizzazione del G8, in maniera da avere anche con loro la possibilità di raccogliere attraverso di lei delle informazioni che potevano essere utili per lo svolgimento dei nostri lavori. Ricordo che Genova veniva, dopo una serie di riunioni internazionali dove c'erano state già parecchie contestazioni, non Nizza stessa, poco legate a quello che è il G8, ma comunque che avevano dato occasione a violente manifestazioni di piazza. A Davos c'era stata l'esigenza da parte degli svizzeri di chiudere addirittura il territorio, Göteborg c'erano stati incidenti notevoli, a Praga c'erano stati incidenti, quindi sapevamo che ci muovevamo su un terreno delicato, per cui la struttura ha sempre tenuto presente questa esigenza e, nei limiti del possibile, ha cercato di raccogliere tutte le indicazioni che che potevano essere utili ai fini anche della prevenzione, dico la prevenzione e il controllo di queste manifestazioni non toccava a noi, il rispetto assoluto della competenza del Ministero dell'Interno in questa materia è stato tenuto con molto rigore, se non fosse altro per mancanza di tempo, non ci sarebbe stato neanche il tempo con tutte le cose che avevamo da fare di occuparci anche di questa parte. La linea della struttura è stata quella di dare indicazioni favorevoli al dialogo. Il dialogo venne proposto dal Presidente del Consiglio all'inizio della presidenza italiana. Si cercò di fare di Genova il primo G8 del dialogo. Era un G8 che si prevedeva con un nuovo governo americano, con un nuovo governo italiano e per tutte queste due nuove figure si aveva ben presente l'esigenza di cercare di facilitare al massimo presso l'opinione pubblica l'informativa su che cos'è il G8 e su perché il G8 non è il nemico dell'umanità, come semplificando la stampa tendeva a accreditare. Abbiamo cercato quindi il dialogo non solo con i gruppi che in qualche modo poi si sono riuniti nel Genova Social Forum, ma con tutta una serie di componenti della società civile, proprio nel tentativo di dare il segnale a tutti coloro che volevano ascoltare che effettivamente non c'erano contrasti di fondo tra i temi di interesse del G8 e i temi della società civile. Ricordo che abbiamo avuto numerosi contatti col mondo cattolico, abbiamo avuto dei contatti con i giovani industriali, i quali giovani industriali hanno dedicato per la prima volta il loro convegno annuale a un tema che era quello della delocalizzazione industriale, che era un tema che preoccupa ovviamente la società industriale avanzata, perché con l'abbattimento delle frontiere, con la globalizzazione, certamente c'è anche il rischio di trasferire delle energie produttive fuori dai confini nazionali. Abbiamo cercato il dialogo con le riviste specializzate, abbiamo dato un contributo di idee a Limes che ha fatto un numero dedicato specialmente, che probabilmente voi avete agli atti, sui movimenti contestatori da Porto Alegre in poi. Abbiamo cercato un dialogo con gli studenti universitari, l'Università di Genova ha voluto che io incontrassi i giovani universitari per indicare loro quelli che sono i temi del G8, queste cose che sto dicendo le ho cercate di dire anche a loro. Mi sono preso pure una torta in faccia, ma questa è una parte così folcloristica e non particolarmente significativa. Il messaggio era: i nostri temi sono i vostri temi, i governi sono perfettamente consapevoli che bisogna affrontare il problema della povertà, delle malattie, del deterioramento dell'ambiente, del gap tecnologico, del technical divide, cioè del fatto che aumenti con il progresso scientifico la capacità dei paesi industriali di avere delle risorse tecnologiche superiori, mentre i paesi in via di sviluppo fanno fatica ad arrivare al livello di alfabetizzazione, le mutazioni genetiche, avevamo il fenomeno mucca pazza, eccetera. La struttura quindi nacque come struttura della Presidenza del Consiglio. Dopo un paio di mesi ci si rese conto che naturalmente l'aspetto Ministero degli Esteri era di grande importanza, soprattutto per la parte materiale, perché la struttura del Ministero degli Esteri era in grado di dare una mano alla struttura di missione per quanto riguardava contatti con la stampa, giornalisti stranieri che naturalmente annunciavano il loro arrivo, c'era tutto il problema dell'accredito di questi giornalisti che non poteva essere fatta che attraverso l'ufficio stampa del Ministero degli Esteri, il cerimoniale, accoglienza, arrivo delle delegazioni, trasferimento, ordini protocollari, ordine in cui dovevano essere esposte le bandiere, tutta una serie di cose, anche queste tipicamente del Ministero degli Esteri. Il trasferimento è avvenuto praticamente senza modifiche per quanto riguardava la struttura di missione. Anziché prendere indicazioni direttamente dal Presidente del Consiglio, le prendeva dal Ministro degli Affari Esteri, appoggiandosi molto sulla struttura del Ministero. Naturalmente la struttura aveva come compito principale quello dell'organizzazione del vertice e quindi ha dovuto affrontare tutti i problemi della scelta delle società che avrebbero offerto il catering. I numeri sono importanti, i numeri degli ospiti per un G8 sono molto significativi, sono 1.500-2.000 delegati e 4.000-5.000 giornalisti. Abbiamo dovuto partire con delle ipotesi, per fortuna poi i numeri si sono rivelati corrispondere all'ipotesi di base che avevamo fatto. Il problema principale di cui mi resi conto appena nominato, appena fatto i primi sopralluoghi su Genova, no, 8.000 totale, compresa la stampa, no, 1.500 i delegati accreditati. Erano 800 gli americani, che erano i più numerosi, 600 i giapponesi e poi insomma, 1.500, 1.800, insomma, posso darvi i numeri precisi se li volete, questo, scusate, non ho.
Solo per sapere la dimensione.
Era tra i 1.500 e i 2.000, posso darvi, come dico, i dati precisi, consuntivi, non li ho con me, ma non ho difficoltà a farveli avere. Il problema era che Genova ha 2.000 camere di albergo in tutta la città, alberghi a 3-4 stelle, quindi adatti ad accogliere degli ospiti, incluso i giornalisti. E tutta la Riviera non arriva a partire da Sanremo fino alla Spezia a 6-7.000 camere complessivamente. Quindi l'idea di sparpagliare gli ospiti su un territorio così vasto, con i problemi poi di collegarsi e di consentire loro di arrivare a Genova in tempo per lavorare, è stata immediatamente considerata uno dei problemi principali. Avevamo addirittura ipotizzato di spostare un numero rilevante di giornalisti a Milano facendo la navetta ferroviaria, questo però alle autorità locali sembrava un chiaro segno di inadeguatezza di una città che desiderava presentarsi o cogliere il G8 anche per presentarsi come società di, città di accoglienza e interesse anche turistico, abbiamo immediatamente scartata. È rimasta quindi sostanzialmente l'opzione di prendere in affitto delle navi, cosa non semplice perché in luglio le navi sono tutte in crociera. E gli armatori, che come dico io non sono membri della San Vincenzo, erano ben lieti di mettere le navi a disposizione del governo purché il governo pagasse il corrispettivo di quanto era la rinuncia ai loro benefici. Le prime due navi le definimmo il giorno 14 febbraio, lo ricordo perché era San Valentino, e firmammo davanti ai notai di Genova l'accordo che metteva a disposizione della struttura una nave della costa e la famosa European Vision, che era all'epoca ancora in costruzione nei cantieri francesi, ma il cui varo era previsto in giugno e quindi la disponibilità in Genova era assicurata a quella data per i giorni del vertice. Poi naturalmente con il crescere dei problemi logistici e con la continua possibilità, diciamo, di incidenti o di manifestazioni di piazza, anche pacifiche ma certamente numerose, si è pensato che la cosa più opportuna era cercare di concentrare al massimo la zona in cui delegazioni e la maggior parte dei giornalisti era ospitata. Abbiamo dovuto fare un grosso forcing con le delegazioni, ma l'ambasciatore Vattani ne ha certamente parlato perché è stato con un grosso sforzo del Ministero degli Esteri per convincere le delegazioni straniere, che l'alloggio sulle navi era altrettanto, se non ancora più confortevole che quello degli alberghi, che questo riduceva le esigenze di spostamento e attenuava chiaramente i problemi dovuti all'esigenza di tutelare la sicurezza delle delegazioni. Quindi siamo poi gradualmente saliti perché le due navi complessivamente ospitavano 1.300 persone. I giornalisti americani hanno chiesto una nave per conto loro, quindi ne abbiamo preso un'altra da dedicare a loro. Successivamente, con la decisione di chiudere il porto di Genova ai traffici ordinari e quindi all'esigenza di spostare i traffici verso le isole tradizionali, quelli con traghetti, fuori della città di Genova si sono resi disponibili due traghetti della Grimaldi, anche quelli sono serviti per alloggiare dei giornalisti, quindi le navi sono salite da 2 a 6, abbiamo praticamente occupato l'intero porto di Genova. Questa è stata, diciamo, l'attività preparatoria della struttura di missione. Le notizie che raccoglievamo sotto il profilo della minaccia erano notizie soprattutto di stampa più che altro, non avevamo avuto notizie dirette noi alla struttura di missione. La struttura di missione lavorava con il Ministero dell'Interno semplicemente in un rapporto di facilitare il loro compito, evidentemente il restringere la zona dove erano alloggiate le delegazioni, l'abbandono dell'ipotesi di Portofino, lo sforzo fatto per persuadere gli americani, i quali americani per ragioni loro ritenevano che per il loro presidente non potesse andare sulla nave. Non mi dite perché, la CIA, il dipartimento, non so che cosa, il presidente americano deve stare in un albergo. Allora utilizzammo il solo albergo che è nel porto di Genova, che non è un albergo straordinario, ma la delegazione americana ha finito per accontentarsi, aveva 180 stanze, il presidente lì ha alloggiato con i suoi stretti collaboratori e gli altri hanno trovato alloggio su una nave a brevissima distanza. Gli americani sono stati gli ultimi a persuadersi, altri paesi avevano fatto meno resistenza. Diciamo che una volta che il presidente Chirac ha detto che era contento, il presidente Prodi ha detto di sì, il presidente Berlusconi ha confermato la scelta delle navi, non ci sono stati particolari problemi a convincere la maggioranza delle delegazioni. Quindi sotto questo profilo è quello che abbiamo fatto, con la consapevolezza evidentemente, perché non era mistero per nessuno, che i contestatori intendevano comunque cogliere l'occasione del G8 di Genova per una grande manifestazione, segnatamente, indicativamente pacifica, alcune preparatorie anche sindacali. I cattolici a un certo punto decisero, grazie alla Divina Provvidenza probabilmente, di non partecipare anche loro a queste manifestazioni, quindi fecero un documento che consegnarono 15 giorni prima perché venisse preso in considerazione nell'agenda del vertice, quindi focolarini, mondo cattolico. Si defilarono rispetto alla grande manifestazione di massa. La manifestazione di massa era prevista per il giorno di sabato. Non sapevamo quali erano le reali dimensioni di coloro che ritenevano che bisognasse comunque contestare il G8 in quanto tale e in quanto, diciamo, i rappresentanti degli 8 grandi paesi non potevano decidere per il mondo intero. Come dico, il nostro tentativo era stato quello di far passare il messaggio, dire in fondo, se volete aiutare, gli unici che possono aiutare i poveri sono i ricchi, perché sono gli unici che hanno i mezzi per farlo. Questo messaggio passava in tutti coloro che avevano effettivamente desiderio di contribuire, di spingere, di accelerare questi processi, la remissione del debito, affrontare i problemi del sottosviluppo in modo serio, evidentemente non poteva passare in coloro che volevano prendere l'occasione per il del G8 per manifestare violentemente. Io lascerei magari la parola alle domande se c'è.
Sì, la ringrazio e ha chiesto di intervenire il Presidente Violante.
Democratici di sinistra.
Ambasciatore, volevo chiedere prima se ci sono i verbali della riunione della struttura e se può fornirli.
Credo di sì, i pochi verbali della riunione della struttura esistono, sono certamente disponibili, sono atti pubblici, non ho alcuna difficoltà a fornirli, non li troverà molto illuminanti, sono di carattere specificamente organizzativo, però glieli fornisco senz'altro.
Questione. Il dialogo, scusa, collega che è abbastanza robusto mi impedisce di vederla. Prego. No, è un vantaggio. Ma è cristallino però. Allora, volevo chiedere, lei ha parlato indifferentemente a un certo punto di dialogo con le organizzazioni non governative e col Genoa Social Forum, che in realtà sono enti diversi. Le organizzazioni governative svolgono servizi a favore di soggetti esterni. Componenti del Genoa Social Forum non svolgono servizi, ma sono organizzazioni puramente politiche. E quindi ci fu un da che cosa fu determinato questo passaggio dalle ONG al Genoa Social Forum? Quindi parlare prima ad organizzazioni che tutto sommato erano impegnate sullo stesso terreno sul quale eravate impegnati voi, volevate impegnarvi voi, al Genoa Social Forum con tutte quante le loro componenti. Terza questione, non ho capito bene il numero dei delegati, perché mi pare sono degli scarti notevoli tra le cifre che lei ha dato e quelle che avevamo. Volevo chiedere, nelle cifre, lei ha parlato di delegati, è un termine tecnico questo che esclude gli apparati tecnici, i servizi di sicurezza dei vari capi di Stato e così via, oppure li comprende? Perché forse questo può aiutarci a spiegare. In ogni caso ci può dare gli elementi precisi, questo ci aiuta a capire qual era il quadro dell'impegno al quale vi siete sobbarcati.
Grazie per...
Ultima cosa, se voi avete avuto notizie dai servizi sulle caratteristiche delle varie componenti del Genoa Social Forum.
Grazie Presidente Violante, se può rispondere.
Sì, il nostro contatto è stato all'inizio con le ONG. Avevamo cercato, su indicazione del Presidente, della Presidenza del Consiglio, di indurre le quattro principali organizzazioni non governative nazionali a dedicare dei convegni ai temi cito una l'IPALMO, il CESPI, lo IAI, mi riservo di farle avere tutte le indicazioni, suggerendo loro di promuovere dei convegni sui temi del G8. Se ne tenne poi una sola, quella di Firenze. Lo IAI si ritirò in buon ordine dopo il noto incidente di Roma, l'attentato di Roma. L'IPALMO si limitò a fare un numero speciale di politica internazionale e il CESPI non ha, per quanto sappia io, a parte la collaborazione nell'organizzazione dell'incontro di Firenze, non ha poi fatto nulla di significativo che io ricordi. Il Genova Social Forum è venuto qualificandosi come un interlocutore genovese con cui noi personalmente non abbiamo avuto contatti. Prego.
Lei ha parlato di queste quattro organizzazioni, che sono organizzazioni in realtà, se non capisco male, di tipo politico riflessivo, non di servizio. E poiché però voi vi occupate di temi di servizio, non avete pensato all'opportunità di prendere contatto anche con le ONG da Medici Senza Frontiera, ad altro, che si occupano davvero in termini, voglio dire, concreti, di dei problemi dei quali volevate occuparvi anche voi.
Presidente, noi non volevamo occuparci, noi eravamo semplicemente destinatari di un certo numero di informazioni che potevano essere utili alla struttura per organizzare al meglio l'accoglienza delle delegazioni. Non abbiamo mai pensato di avere contatti diretti, non era compito della struttura. C'erano tra l'altro le autorità locali che dialogavano regolarmente col Genova Social Forum. Sulle delegazioni mi riservo domani mattina.
GSF. Stava spiegando il passaggio dalle delegazioni governative al GSF. E poi lentamente, io l'ho interrotta, mi scusi, quando no, diceva, lentamente poi è emerso.
È emerso come interlocutore genovese, con base a Genova, il Genova Social Forum, che ha cercato di aggregare tutte le organizzazioni non governative, tra cui quelle a cui ha fatto riferimento, Umanitese. Su queste cose però sarà più precisa la dottoressa Paolini. Io mi sono limitato a prendere atto del fatto che diventava un interlocutore, anche perché le autorità locali lo consideravano il più accreditato strumento di dialogo con la contestazione. Delegazioni, le fornerò i dati, ho avuto tutte le stanze, attraverso le stanze d'albergo non mi è difficile darle i numeri precisi, se non ricordo male però eravamo sulle 1600-1700 delegazioni. Quando parlo di delegazioni sono quelli che ufficialmente i vari stati hanno comunicato come membri della delegazione. Comprendono però quasi tutti gli stranieri, non c'erano da parte loro persone, diciamo, appartenenti alla sicurezza che non fossero inseriti nell'elenco completo delle delegazioni, perché non avrebbero avuto l'accesso, non avrebbero avuto i badge necessari per poter entrare nei palazzi. Quindi su questo le posso dare notizie non a memoria ma con assoluta precisione. Ultima cosa, i servizi non hanno mai informato la struttura di missione su quello che avevano raccolto come loro informazione.
Ne avete avuto informazioni dal Ministero degli Esteri? Perché il Ministero credo che ricevesse queste informazioni, non ve le ha trasmesse?
Grazie. Nemmeno il Ministero degli Esteri.
Bene, grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Fontanini.
Signor Ministro, lei ha parlato dell'architetto Margherita Paolini, persona vicina alla sensibilità dei gruppi che si riconoscono nel Genova Social Forum. Potrebbe essere un po' più esplicito sulla figura di questa persona? In particolare vorrei sapere come è avvenuta la scelta di questa persona e poi anche qual è stato il compenso che gli è stato dato per i lavori che ha svolto.
Il compenso, sono molto preciso, sono 50 milioni lordi. Sulla scelta dell'architetto Paolini venne un'indicazione dalla struttura di Palazzo Chigi, al segretariato generale di Palazzo Chigi, che riteneva che io non la conoscevo personalmente, ma che una persona che apparteneva al mondo delle organizzazioni non governative potesse essere un utile strumento di conoscenza delle indicazioni che da questi movimenti potevano venire e che potevano interessare la struttura.
Grazie, ha chiesto di intervenire il senatore Magnalbò.
Una domanda è stata bruciata perché la stessa della Lega, l'architetto Paolini, questo personaggio un po' misterioso del quale vorremmo un'anamnesi se fosse possibile, sapere da che parte proviene, ma interessa
scusi,
non più di
no,
tanto.
Senatore, le voglio dire, la dobbiamo ascoltare, per cui domande credo
non è poi nemmeno
possiamo
così
avanzarle direttamente alla stessa. Grazie.
Interessante, comunque volevo salutare con stima e simpatia le solite interruzioni. Volevo salutare con stima e simpatia da parte del gruppo di Alleanza Nazionale il ministro Vinci, e visto che l'argomento Paolini è ormai accantonato, volevo chiedere al ministro che cosa pensa del futuro della struttura a cui appartiene e che dirige, anche in vista dei vertici FAO e NATO ed altre occasioni simili di disordini ed eversioni già programmati. Grazie.
Grazie, senatore, se può rispondere.
Sì, la ringrazio del saluto personale. La struttura di missione termina il suo incarico il 31 dicembre, ha ancora 6 mesi di tempo per rendicontare alla Corte dei Conti l'attività amministrativa, è nata per legge esclusivamente per l'anno di presidenza italiana del G8, quindi il mio compito e quello della struttura termina con questo specifico incarico. Qualche riflessione sarà utile su come meglio far funzionare questa struttura di missione, che è uno strumento, come dico, amministrativamente molto efficace, ma che potrebbe realizzare, se diversamente congegnata, anche meglio di quanto non abbiamo fatto noi, le responsabilità che le sono attribuite.
Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boato. Prego.
Grazie signor Ministro. Intanto io mi associo ai complimenti per il lavoro che avete fatto, perché si capisce benissimo che è stato un lavoro immane e che dal punto di vista di quello che doveva essere, a cui doveva essere finalizzato, cioè garantire l'effettiva attuazione del G8 e il suo pieno compimento, adesso mi riferisco agli aspetti organizzativi, non tanto agli aspetti politici che non competevano a lei, devo dire che il risultato c'è stato. E quindi da questo punto di vista credo che sia giusto dare atto anche pubblicamente del lavoro che è stato fatto. È evidente che per quanto riguarda la nostra commissione indagine conoscitiva non è su quegli, è utile per noi saperlo dal punto di vista della complessità dei problemi anche organizzativi, ma non è questa la materia ovviamente di nostro principale interesse dal punto di vista della commissione nella ragione per cui è stata istituita. La domanda che gli ha fatto però il Presidente Violante è utile, la faccio anch'io, perché semplicemente le cifre che sono circolate, forse che anche qualcuno ci ha riferito su questo, però sono incerto, non vorrei riscontrare gli stenografici, davano cifre del tipo 8.000 complessivamente gli apparati, diciamo, degli 8 stati e 5.000 giornalisti. Queste sono cifre che per esempio ho letto ripetutamente sui giornali, però siccome lei mi pare che sta parlando di un 8.000 complessivo, se non capisco male, ecco, sarebbe utile che lei ci facesse, come le ha chiesto il Presidente Violante, mi associo, ci facesse, ovviamente a noi non interessano le singole unità, ci interessa avere un quadro, diciamo, complessivo della dimensione del fenomeno, anche perché da quello che si è capito nello stesso vertice del G8 si è discusso per i prossimi G8 di ridurre drasticamente queste delegazioni. Invece attiro la sua attenzione sugli aspetti che già sono stati accennati, cioè a noi interessa sapere nei limiti in cui lei ne abbia competenza e conoscenza. Poi sentiremo anche l'architetto Paolini, che non è persona misteriosa, ci è stato detto ufficialmente che è stata delegata a questo, risulta dalle carte, l'abbiamo convocata come ha ricordato giustamente il Presidente poco fa, quindi non c'è nulla di misterioso. C'è semmai un interesse a capire fino a che punto questa persona e la struttura di missione, in quanto ha utilizzato questa persona ciò delegata dalla Presidenza del Consiglio, abbia potuto svolgere fino a che fase questo ruolo, a mio parere opportuno, di dialogo, di contatto, di conoscenza di un mondo molto composito, molto complesso e per definizione non istituzionale. Originariamente le ONG, che sono organizzazioni non governative, anche se sono accreditate spesso con uno status consultivo presso l'ECOSOC, ma non tutte tra l'altro lo sono, ma poi un mondo non istituzionale che è diventato molto più allargato e più complesso via via che ci si è avvicinati alla data del G8. Quindi se lei da questo punto di vista potesse riservandoci poi noi di fare le domande che il Presidente ha già preannunciato, faremo ovviamente alla persona interessata, se lei ci potesse informare meglio al riguardo. A questo proposito, è ben consapevole che la sua responsabilità della struttura di missione gli ha fatto avere come obiettivo e esigenza principale quella di realizzare le strutture, l'organizzazione, la logistica e tutto il resto perché il G8 si svolgesse nei migliori modi e che certe soluzioni organizzative erano anche finalizzate a depotenziare i problemi di sicurezza, le navi eccetera, gli spostamenti. Però per quanto riguarda invece il profilo degli altri problemi che stavamo affrontando, nelle carte che ci sono state consegnate, queste mi pare da parte del dottor Di Giovine, il prefetto, c'è una lettera del 10 gennaio 2001 indirizzata alla cortese attenzione del ministro plenipotenziario Achille Vinci Giacchi, al prefetto di Genova, alla presidente della provincia e al sindaco, oggetto costituzione del tavolo G8. È una lettera che viene indirizzata in questo caso non sotto la sigla Genova Social Forum, ma sotto la sigla Patto di Lavoro, che ci è stato spiegato che è la sigla precedente, e le associazioni, io non so se il Presidente me lo consente in modo che resti nello nostro stenografico, perché sennò sembrano sempre dei fantasmi. Io leggo rapidissimamente le sigle che già qui ci sono: Arci Genova, Arci Ragazzi, Assefa, Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE Genova, Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, Associazione per la Pace, Bambini Vittime, Banca Etica, Circoscrizione Locale di Genova Imperia, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, CEDRIT, Centro Cooperazione e Sviluppo, Città Aperta, COGED, Consorzio Sociale Agorà, CS Leon Cavallo, CS Talpa Orologio, CS Terra di Nessuno, CS Zapata, Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro, ICS, Il Cesto, ISCOS, CISL Liguria, Lega Coop, Comparto Cooperative Sociali, Lega Ambiente, LOC, Mani Tese, Marea, Movimento Federalista Europeo, Pax Christi, Planet, Progetto Continenti, Rete Contro G8, Rete Lilliput Genova, Slibitassi, Sonda Genova, Tavolo della Pace, WISP Genova, Iabasta. Queste sono le prime sigle, non leggo perché il Presidente mi toglierebbe la parola, l'elenco invece delle sigle che compaiono a partire dal 2 aprile, questa non so se neanche lei la conosca perché è indirizzata solo al prefetto di Genova, chi compare già la sigla Genova Social Forum, siccome il 5 aprile c'è la prima riunione col Ministro dell'Interno Bianco. Le sigle non le leggo a questo punto, ma c'è agli atti l'allegato numero 8 del dossier che ci ha mandato il prefetto, un elenco molto più lungo di sigle che parte dai firmatari genovesi, che sono gli stessi di prima, poi un lunghissimo elenco di firmatari nazionali e un elenco consistente di firmatari internazionali. Questo per far capire che poi i soggetti in qualche modo sono individuati e individuabili, e sono ovviamente di un mondo molto più complesso rispetto a quello, comprende anche tradizionali ONG, ma rispetto a quelle delle varie ONG. Però siccome la prima è indirizzata anche a lei, le volevo, se lei ha memoria di questo, se in qualche modo. L'ultima cosa, domando scusa al Presidente della lunghezza, l'ultima cosa, le chiedo notizia, immagino che sia stato un incidente rapidamente superato, il 30 gennaio 2001, con lettera Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missione, il capo struttura, cioè firmata da lei, c'è una lettera abbastanza polemica nei confronti del prefetto. Cara Eccellenza, mi ha un po' sorpreso apprendere che ieri lei ha convocato una riunione di carattere organizzativo senza che io ne sia stato nemmeno informato. Ciò è certamente in contrasto con le indicazioni del Presidente del Consiglio, il quale nel darle potere di iniziativa ha chiaramente ribadito la responsabilità della struttura di missione. Cioè, desidero anche dirle che con l'assenso della Presidenza del Consiglio questa struttura ha affidato all'architetto Margherita Paolini un incarico di coordinamento di tutte le iniziative riconducibili a organizzazioni non governative. Sarei perciò lieto se i contatti che le autorità locali vorranno prendere con possibili, virgolette, contestatori siano tenuti in stretto contatto con l'architetto Paolini reperibile tramite la struttura. Io le chiedo notizia di se dopo questo, chiamiamolo incidente, fra virgolette, ma io capisco, i problemi erano anche complessi e anche inediti per molti aspetti, come si sono svolti questi rapporti, se ci sono state altre difficoltà, anche perché Il prefetto Colucci, ho finito davvero Presidente, a un certo punto quando noi gli abbiamo chiesto, non il prefetto, l'allora questore Colucci, quando gli abbiamo chiesto notizia del ruolo di questa persona ufficialmente incaricata, ci ha detto con un po', se posso usare l'espressione, in modo un po' sprezzante, l'ho vista una volta e poi è scomparsa, cioè probabilmente c'è stata una fase iniziale di un dialogo che partiva dalle ONG tradizionali, una fase più complessa successiva in cui probabilmente è prevalsa più una dimensione politica, ministeri, interni, esteri, prefetto, questore e così via. Ma le chiedo per quanto lei ne sa informazioni al riguardo. Grazie.
Grazie onorevole Boato, prego.
Mi perdoni, intanto grazie per il riconoscimento di quello che abbiamo fatto, che purtroppo è passato molto in seconda linea dopo gli incidenti, la stampa ha praticamente ignorato le cose positive, solo per ovviamente concentrarsi sugli spiacevoli fatti avvenuti al di fuori dell'organizzazione. Anche quando lei parla di riduzione del numero dei delegati, questa è una battaglia che conduciamo e perdiamo regolarmente ogni volta che si fanno queste riunioni. Fin dall'inizio si era detto che bisogna ridurre il numero, poi sembra che sia impossibile arrivarci. Tra l'altro mi è stato detto che quando il Presidente degli Stati Uniti si sposta porta con sé l'intero staff della Casa Bianca. Perché siccome la presidenza segue il presidente, lui deve avere tutti i suoi collaboratori, è come se ogni volta che si muove il presidente del Consiglio, l'intero staff di Palazzo Chigi, uscieri compresi, dovessero seguirli. Quindi poi in pratica questo non si riesce mai a verificare. Questo quando accennavo a una riflessione su queste riunioni, certamente occorre tenerne presente perché nelle città, di qualsiasi genere, in città sarà sempre più difficile poter organizzare questo tipo di manifestazioni per tutti i problemi che questo comportano, quindi dovremo ripensarlo. La ringrazio di aver ricordato che il patto di lavoro era all'inizio di quello che poi è diventato il Genova Social Forum. Proprio all'inizio il patto di lavoro cercava un'interlocuzione ed era difficile anche per loro capire con chi diavolo dovessero parlare, perché Palazzo Chigi era lontano, il prefetto si limitava alla competenza istituzionale sull'ordine pubblico, le istituzioni locali avevano delle, diciamo, politicamente appartenevano a diverse posizioni politiche, eravamo vicini a una campagna elettorale, per cui anche questo contribuiva a rendere estremamente variegato il campo e anche per gli interlocutori era difficile sapere con chi dialogare, perché spesso il Presidente della Regione diceva una cosa, il Sindaco ne diceva un'altra, il Presidente della Provincia una terza ancora, quindi loro cercavano all'inizio di avere un interlocutore, avevano ritenuto che l'organizzazione potesse esserlo. Devo dire che, come ha visto anche dalla seconda lettera, si sono resi conto che la nostra funzione era semplicemente di adattarci alle decisioni che venivano prese sul piano politico generale e non di influire. Quindi se si voleva consentire il corteo era opportuno che i giornalisti non fossero alloggiati in una zona interessata a delle possibili manifestazioni, parlo sempre di manifestazioni pacifiche, ma anche semplicemente consentire loro di muoversi attraverso un corteo di 200.000 persone poteva essere particolarmente difficile, quindi noi lo abbiamo sempre seguito per le conseguenze che questo poteva avere sulla definizione dei nostri compiti. Avevamo sollecitato la chiusura di una zona, questa venne immediatamente identificata, adesso rossa, poi con diverse modulazioni, con anche diversi profili, ma insomma il prefetto e il questore definirono una zona off limits nella quale non sarebbero state consentite manifestazioni di alcun genere, e quindi la nostra parte era esclusivamente di questo tipo. Per la lettera al prefetto, un po' ne faccio ammenda, era anche il mio inizio, quindi avevo una difficoltà di rapportarmi. No, ma era per dirle come nacquero queste cose. Il prefetto aveva maturato una grande esperienza già da mesi, perché aveva presieduto la commissione prefettizia per le opere pubbliche. Palazzo Chigi aveva cercato di far sì che la struttura di missione e la struttura prefettizia lavorassero insieme quanto più possibile. All'inizio ci sono state le inevitabili difficoltà di rapporto in questo, perché ognuno di noi, rispondendo a un determinato compito, tendeva a svolgerlo magari non sempre tenendo al corrente l'altra struttura di quello che veniva maturando. La consideri proprio una difficoltà di approccio iniziale. Il prefetto convocò una riunione organizzativa dopo che ci eravamo visti a Palazzo Chigi ed era stato stabilito di lavorare insieme. Il giorno dopo fece una riunione organizzativa senza neanche dirmelo. Insomma, siccome esisto e sono stato nominato, ti prego di tenerne conto. Non ci sono stati altri episodi dopo quello.
Appunto con queste varie fasi di passaggio con le ONG prima, patto di lavoro e Genera Social Forum, e anche il ruolo, che la mia, anche questa non è una domanda critica, è una domanda puramente conoscitiva, il ruolo di questa persona appositamente incaricata. Io le ho citato la dichiarazione del questore che in qualche modo, gli ho detto effettivamente, perché così è stato, un po' sprezzante, ha detto che se l'abbiamo vista una volta poi non l'abbiamo più vista. C'è stato questo ruolo, ha trovato difficoltà, avete dovuto poi invece delegare alle autorità politiche o preposte all'ordine pubblico locale? Insomma, questo volevo chiederle, se per quanto è a sua conoscenza. Non le chiedo giudizi, le chiedo informazioni.
All'inizio la struttura ha cercato di supplire anche al ruolo di mancanza di conoscenza, cioè di mettersi a disposizione delle autorità politiche in modo da fornire loro, per quanto possibile, il massimo di informazioni possibili relative ai soggetti con cui eventualmente dialogare. In questa fase l'architetto Paolini si è mossa raccogliendo notizie, fornendo informazioni che potevano essere utili sulle varie sigle, perché le sigle che lei ha citato vanno da organizzazioni con centinaia di migliaia di aderenti a delle piccoli gruppi. Quindi anche per capire in questo variegato mondo con chi poter dialogare, chi poteva prendere le decisioni poi di dialogo con le istituzioni politiche, era molto importante. Questo è stato poi mano a mano diventato meno utile, credo, perché da un lato l'interlocuzione politica è mancata completamente nel periodo della campagna elettorale, e quindi fino al nuovo governo nessuno riceveva nessuno. Al tempo stesso, evidentemente, le autorità preposte all'ordine pubblico facevano affidamento sulle informazioni che raccoglievano direttamente attraverso le loro fonti, e non hanno mai fatto sapere che le notizie che noi potevamo loro fornire aumentavano, diciamo, il grado di conoscenza della realtà, che poi probabilmente essi erano in grado di conoscere meglio di chiunque altro.
Grazie, ha chiesto di intervenire il senatore Iovene.
Dunque, signor Presidente, signor Ministro, nel corso dei lavori del nostro comitato, in più occasioni abbiamo utilizzato termini
democratici di sinistra
anche un po' indifferentemente. Allora io credo che sia utile, per questo chiedo poi conferma al ministro plenipotenziario, tentare di, per tutti noi, diciamo, avere un quadro più preciso delle cose, perché parlando del movimento, delle associazioni, delle realtà che poi sono state protagoniste delle manifestazioni del 20 e 21 di luglio a Genova, si è usato indifferentemente il termine dell'ONG, il termine del Genova Social Forum, in alcuni casi si è fatto ricorso ai blocchi di diverso colore e natura. Ora, ovviamente i il termine definitorio dei blocchi mi pare evidente, è una, frutto di una definizione convenzionale e arbitraria del servizio di intelligence, che in un qualche modo hanno diviso nei loro rapporti riservati in blocco rosa, giallo, azzurro e così via, stante anche all'attendibilità di alcune di quelle informazioni, è tutto da dimostrare che effettivamente alcune associazioni si sentano, diciamo, appartenere ad un blocco piuttosto che ad un altro e così via, cioè era una indicazione di massima, mi pare di capire, per dire che c'era una parte, senza neanche quantificazioni serie, una parte di associazioni chiaramente pacifiste, non violente, in grado di manifestare, diciamo, con questa volontà, e dall'altra altre associazioni con diverse sfumature. Per quanto riguarda le ONG, l'utilizzo internazionale di questo termine ovviamente va definito in senso lato, cioè riguarda tutte quelle associazioni che appunto vengono chiamate non governative, che hanno attinenza in vari campi di attività, di azione, e sono quelle, tra l'altro, molte di queste riconosciute anche dalle Nazioni Unite e così via. In Italia il termine ONG ha una sua peculiarità, perché riguarda e viene utilizzato esclusivamente, di fatto, per quelle associazioni che si costituiscono in base alla legge 49 dell'87 per ricevere le idoneità previste da quella legge in relazione ad un'attività esclusiva o prevalente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. E quindi parliamo di alcune decine, poco più di un centinaio di organizzazioni che hanno queste caratteristiche, e quindi sono veramente un segmento limitato del mondo associativo più generale, che poi si è riconosciuto in un qualche modo coordinato nel Genova Social Forum. Faccio queste precisazioni perché, dato che in più occasioni si è ritornati sul passaggio del dialogo tra l'ONG e poi il Genova Social Forum, mi pare che con l'ONG ci sia un dialogo istituzionale permanente del Ministero in base alla legge 49, quindi un atto dovuto che riguarda tutte le iniziative internazionali di cui il Ministero in un qualche modo è protagonista. Nel caso specifico del vertice del G8 si è costituita, vista la rilevanza dell'appuntamento e dei temi in esso contenuti, una rete associativa ad hoc, che è il Genova Social Forum, che in un qualche modo è andato ben al di là delle tradizionali ONG che si occupano, ed è questo, diciamo, che ha determinato. Ecco, fatta questa premessa, lei conferma che questa è la dinamica, in un qualche modo, diciamo, la suddivisione del meccanismo associativo del nostro paese? Questo volevo.
Grazie, senatore, prego.
Sì, direi una ricostruzione estremamente corretta. Il nostro punto di partenza era stato quello di cercare di trovare il più possibile il dialogo con coloro che volevano dialogare, proprio per evitare che nella massa dei manifestanti pacifici, mossi dagli interessi più divergenti, c'è il gruppo ambiente che si lamenta della del riscaldamento della terra, che dice che Kyoto non è abbastanza, che dobbiamo fare di più, quelli che chiedevano di eliminare il debito del terzo mondo, drop the debt, c'è tutta una serie di sigle con le quali abbiamo cercato, ma non era il nostro compito, era un compito di supplenza, come dico, in un momento di direi vuoto politico, ma certamente di una classe politica interessata di più ai problemi suoi immediati di una campagna elettorale lunga e complessa, piuttosto che affrontare un problema che sarebbe comunque maturato verso il 20 di luglio. Quindi il nostro tentativo era cercare di dire quali ragioni di dialogo e con quali organizzazioni è possibile stabilire un contatto in maniera di garantire che nella manifestazione pacifica non si infiltrino delle persone o dei gruppi che approfittano di questo elemento per fare poi quello che è successo, quelli che io chiamo gli hooligans dei manifestanti, che non hanno niente a che vedere con le idee. Queste però sono venute maturando molto in modo molto difficile da percepire, comunque piano piano, e a quel punto la struttura è talmente immersa nell'organizzazione finale del vertice che non avrebbe potuto comunque seguire questa parte.
Grazie, ha chiesto di intervenire la senatrice Iannucci, prego.
Grazie Italia.
Io le volevo fornire un quadro che sono riuscita ad individuare rispetto ai rapporti con prima il patto di lavoro e poi il Genoa Social Forum, per vedere se lei è d'accordo in questa ricostruzione e se vi sono omissioni o comunque integrazioni da fare. Da quello che io ho rilevato, che è già nel gennaio 2000 che si crea un movimento intitolato da Seattle a Genova, e che nel 26 gennaio 2001 le associazioni già ne erano circa 70 che appartenevano a questa organizzazione che poi si è chiamata Patto del Lavoro. Il 29 gennaio 2001 il sindaco, il presidente della provincia e il delegato del presidente della regione incontrano una piccola delegazione di questo movimento. Il 30 gennaio il capo della struttura di missione comunica che appunto la presidenza del Consiglio presidenza del Consiglio dei Ministri aveva dato all'architetto Margherita Paolini l'incarico di svolgere questo coordinamento. L'8 febbraio l'architetto Paolini a Genova incontra una delegazione del patto di lavoro. L'architetto Paolini, immediatamente dopo, in presenza del prefetto, del sindaco, del presidente della provincia, incontra in prefettura una rappresentanza nazionale ed locale del patto del lavoro. A marzo 2001, con le adesioni al patto del lavoro delle associazioni straniere, si costituisce il Genoa Social Forum. Siamo a marzo del 2001. Il 4 aprile, nel corso di una riunione indetta dal Presidente del Consiglio Amato, quindi la trasformazione da patto a Genoa Social Forum ad aprile era già avvenuta, il 4 aprile, nel corso di una riunione indetta dal Presidente del Consiglio Amato, alla presenza del Sottosegretario Micheli, del Ministro dell'Interno, del Ministro degli Affari Esteri, degli ambasciatori Vattani, conferisce al prefetto l'incarico di interloquire a nome del governo con il Genoa Social Forum. Il 5 aprile il ministro dell'interno incarica il prefetto di ricevere al Viminale, insieme al capo di gabinetto del ministro stesso, una delegazione del Genoa Social Forum. Il 20 aprile il prefetto incontra alla presenza, ancora stranamente ritorna la figura dell'architetto Paolini, una delegazione del Genoa Social Forum. Il 24 giugno il capo della polizia prepara l'incontro che poi deve avvenire con il ministro Scajola e con il capo della polizia del 28, quindi il 24 giugno il capo della polizia incontra in questura una delegazione del Genoa Social Forum proprio per preparare l'incontro del 28. il 28 giugno a Roma, si ha questa alla Farnesina, questo incontro con il Ministero dei, con il Ministro degli Affari Esteri e il Ministro dell'Interno, il 30 giugno, in cui poi si dà nuovamente al Capo della Polizia compito ed il potere di incontrare e di trattare con il Genoa Social Forum. Il 30 giugno il Capo della Polizia incontra in prefettura il Genoa Social Forum. Lei ritiene che questa ricostruzione sia esatta e perfetta e che il passaggio comunque dal patto di lavoro al Genoa Social Forum è antecedente a quella riunione che si ebbe qui a Roma presso la Presidenza del Consiglio? Le volevo chiedere ancora se ci ha detto prima l'ambasciatore Vattani che esiste una direzione nel Ministero degli Esteri che si occupa, anche in relazione proprio alla legge 49 Aurora ricordata, dei rapporti con le associazioni non governative. Lei ritiene che non c'erano persone adatte o comunque che non avevano la competenza per poter svolgere quell'incarico che invece era stato dato, retribuito con i soldi dei cittadini all'architetto Paolini? Se ritiene che non ci fossero persone che avevano la competenza che invece l'architetto Paolini aveva all'interno del Ministero per poter trattare con le organizzazioni non governative. Grazie.
Grazie senatrice, prego.
Sulla prima questione credo che la sua ricostruzione sia molto più precisa di quanto io non abbia alla mente, ma l'architetto Paolini probabilmente, che ha partecipato a molti degli incontri da lei citati, può darle conferma delle date, ma credo che sia assolutamente corretto. Il secondo aspetto è semplicemente questo: le associazioni non governative o comunque questi movimenti non volevano parlare con qualcuno che avesse un incarico istituzionale. Non sarebbe stato difficile trovare al Ministero degli Esteri il direttore generale della cooperazione, certamente aveva con loro contatti molto frequenti, ma molti di questi gruppi avevano un'avversione istintiva, diciamo, per l'istituzione. Quindi, mentre abbiamo sempre ritenuto che era più utile avere una figura non istituzionale che potesse dialogare con loro ed essere credibile nei loro confronti, non tanto nei nostri. Noi la conoscevamo avendo fatto delle operazioni di volontariato e di assistenza tecnica anche per il Ministero degli Esteri, quindi sapevamo chi era l'architetto Paolini, ma bisognava che fosse qualcuno che loro accettassero come interlocutore, altrimenti era inutile, potevamo farlo noi, ma non sarebbe stato ugualmente efficace.
Grazie. Senatore Bobbio, prego. Lei è l'ultimo.
Giusto un chiarimento su quest'ultima domanda, signor Ministro. Vorrei sapere, fermo restando quello che lei ha appena dichiarato in relazione alla necessità,
Gigi Bobbio di Alleanza Nazionale,
secondo quella che, come lei la descrive, di individuare nell'architetto Paolini l'interlocutore, ma vi siete anche premurati in qualche maniera o quantomeno posti il problema di un necessario rapporto di fedeltà a questo punto dell'interlocutore da voi indicato e ben accetto agli altri interlocutori rispetto al governo, rispetto allo Stato, rispetto alla nazione, proprio perché è protagonista di un momento estremamente delicato?
Grazie, prego.
Sì, su questo posso risponderle con assoluta certezza. L'architetto Paolini ha svolto il suo compito con assoluta correttezza.
Sì, ha chiesto, avevo detto l'ultimo, ma probabilmente è penultimo. L'ultimo dovrebbe essere l'onorevole Sinisi, prego.
Grazie Presidente, rivolgo al Ministro la stessa domanda all'ambasciatore Vattani, se sa qualcosa di questo incontro che ci fu il 13 luglio al Ministero degli Esteri, credo, o comunque a Roma o a margine di un'iniziativa internazionale, tra il Ministro degli Esteri e 70 organizzazioni, così come è stato riportato sulla stampa il 14 luglio.
Grazie onorevole, prego.
Io ne so niente, ero a Genova dal 15 giugno e non mi sono più mosso dalla non avevo troppi problemi. Ho saputo naturalmente che nelle iniziative di dialogo, diciamo, o di comunicazione alla grande opinione pubblica del fatto che il governo fosse consapevole dell'esigenza di rispondere ai temi seri sollevati dai contestatori, l'idea di fare un grande incontro qui con delle personalità significative promossa dal ministro Ruggero sembrava un'eccellente idea, ma non ho partecipato e i soli resoconti li ho avuti attraverso la stampa.
Noi la ringraziamo, Ministro, per la sua cortesia. Se cortesemente poi i documenti su cui si è riservato, quegli appunti ulteriori, ecco, il prima possibile, ne siamo molto grati. Grazie ancora.
Grazie a tutti.
Arrivederci. Grazie. Allora, la riunione, la seduta è sospesa e riprende alle ore 15 con l'audizione del comandante provinciale di Genova dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Giorgio Tesser. Grazie.